Allora, voi sapete che il primo grande profeta in Israele è Elia. Se accettuiamo Samuele, che è una personalità estremamente ricca, complicata, complessa, di cui tra l'altro anche lì sono cose contraddittorie, non sappiamo molto. Però Elia, sapete, non è un profeta scrittore. Cioè, la figura di Elia, le cose di Elia sono raccontate nei libri dei re, no? Nei libri storici, profetici, storici. Ci è conosciuto attraverso il racconto dei libri dei re. Lì troviamo dal capitolo 17 al 21 del primo libro dei re e nei capitoli 1 o 2 del secondo libro dei re alcuni testi, alcuni racconti che lo riguardano. Allora, nel 9 e 8 secolo, nel regno di Israele, al nord, c'erano dei gruppi di profeti, forse torneremo a dire qualcosina, ma appunto no. Elia è una delle figure di punta di questo movimento profetico, diciamo così, a metà del IX secolo. Dopo la sua scomparsa, negli ambienti profetici che egli ha influenzato, ci si è messi a raccontare le sue imprese. In particolare si sono conservati gli episodi del suo scontro con il re di Samaria, Acab, e sua moglie, Jezabele. E in questa maniera si è formato abbastanza rapidamente un ciclo di Elia, riguardanti appunto la vicenda del profeta. Una cinquantina di anni dopo la sua scomparsa, vi dico questo perché introduciamo Elia, di due secoli, tre secoli dopo. Introduciamo Elia dicendo che anche quello che abbiamo di Elia è scritto da altri un 50 anni dopo, come minimo. Guardate che è illuminante per capire cos'è la Bibbia, tutti questi accenni qua. Per cui chiaramente i racconti biblici che ci presentano il personaggio di Elia sono molto anche il riflesso delle preoccupazioni del gruppo, del circolo profetico che ne conserva le memorie. Lo vedremo nel racconto, perché l'Elia storico sembra molto più vicino a quell'Elia violento iniziale. Quello del vento leggero è Elia o è appunto il profetismo successivo che fa vedere la conversione di Elia, il cambiamento di Elia? Vabbè. Allora, provo a raccontare, dopo però, finito il racconto, Vallec, Cobà, Nadrej, Vallec. Il problema più grosso che si presenta in questi racconti che ha di fronte Elia è il baalismo. E si tratta di una religiosità e insieme una cultura, e questa è la sua forza antropologica, il cattolicesimo è pure così. È una fede, ma è anche una cultura, no? È anche una religione che si è impastata con una cultura. Tutte le grandi religioni sono... È una religiosità e insieme una cultura del paese di Canaan che esercita un fascino indiscutibile sul popolo di Israele, soprattutto del Regno del Nord. Che cos'è il baalismo e perché attira il popolo di Israele? Il baalismo è la varietà cananea delle religioni della fecondità, che sono testimoniate un po' dappertutto nell'epoca nelle religioni del Mediterraneo, del bacino mediterraneo. La religione della fecondità, appunto, è un culto, è sostanzialmente un culto, il cui scopo, la cui funzione è di ottenere la fecondità del suolo e degli animali. Ora, in queste regioni il problema più grande è la siccità. L'estate è completamente secca, dura da aprile a ottobre, e senza le piogge dall'autunno e dall'inverno il paese è deserto. Donde la necessità imperiosa della pioggia. In queste condizioni si comprende che i cananei abbiano particolarmente venerato Baal, il dio della pioggia e del temporale, il cavalcatore delle nubi, che donando l'acqua alla terra la rende feconda e portatrice di vita. E si comprende che gli israeliti, insediati nel paese di Canaan, diventati agricoltori, che vivono soprattutto di agricoltura e allevamento, siano attirati da questa religione di Baal. D'altronde, stando al libro dei re, racconto il libro dei re, il re Acab aveva dato l'esempio, aveva sposato Jezabele, la figlia del re di Tiro, l'attuale Libano, che era sacerdotessa di Baal. Aveva fatto costruire nella capitale, Samaria, un tempio a Baal. Sto citando il capitolo 16 del Libro dei Re. Chi è Baal? Suo nome significa padrone, proprietario. Baal è un dio che si invoca e al quale si sacrifica per ottenere la fecondità della terra e il cibo necessario alla vita. Con le sue offerte di cibo il fedele cerca di rendere Baal favorevole, perché egli fertilizzi la terra donandole l'acqua necessaria. Quindi religione del do ut des, una specie di commercio tra il fedele e Dio, o religione del bisogno. Ci si rivolge a Baal perché si ha bisogno di mangiare per vivere e si crede che Baal possa soddisfare questo bisogno. O, se volete, religione della paura, la paura della siccità, la paura del venir meno, di non averne a sufficienza, no? Così il fedele schiavo del suo bisogno, della sua paura, attribuisce a Baal un'onnipotenza rassicurante, ma che è capace anche di essere terribile, perché Baal è il dio del temporale, della tempesta, no? Bisogna dunque addomesticare questa onnipotenza che è imprevedibile, come la folgore. Di questa onnipotenza avete il sistema poi sociale anche, no? Di questa onnipotenza eredita colui che sulla terra rappresenta Baal, il re, il cui potere non conosce limiti, appunto. Bastano questi tratti per capire come per Elia il baalismo mette in pericolo la religione autentica del popolo, lo yavismo. Lo yavismo è una religione nella quale Dio va verso il popolo, va verso il suo Dio, non perché ha delle mancanze da riempire o dei bisogni da soddisfare, ma per testimoniargli riconoscenza per la libertà che ha ricevuto, per la terra promessa che riceve in eredità, no? Il Signore qui non dispiega la sua potenza se non per liberare gli schiavi e per dare loro un luogo da vivere. E perciò nello yavismo il re non ha un potere assoluto. Egli è tenuto a rispettare l'alleanza, è a servizio dell'alleanza, a rispettare la legge e le tradizioni del suo popolo. È di questi valori e di questo yavismo e dei suoi valori che Elia si fa l'interprete e il difensore e contemporaneamente prende la difesa del popolo contro un potere arbitrario del re che tende a assolutizzarsi all'ombra della religione, del baalismo, appunto. Bell'esempio di tutto questo è la storia di Nabot, primo re, capitolo 21. Quest'uomo che possedeva una vigna contigua al possedimento del re Acab e a Israel. Il re desidera questa vigna per ingrandire la sua proprietà e la chiede a Nabot. Ma Nabot è tenuto dalla legge che specifica che un proprietario non può cedere la sua proprietà poiché questa non gli appartiene veramente. La terra appartiene al Signore, che l'ha data alla famiglia di Israele perché ciascuno abbia di che vivere. Nessuno può alienare questo bene che viene dal Signore, dopo averlo ricevuto da suo padre, e gli deve trasmetterlo in eredità al suo successore. Numeri 36, Levitico 25, eccetera, eccetera. Rispettoso di questa legge yavista, di questa tradizione yavista, Nabot rifiuta di vendere la sua vigna al re, che se ne va amareggiato. Ma la regina Jezabele ha un'altra concezione del potere regale. Ha un'altra religione. No. senza resistenza da parte di Acab, organizza una parodia di processo in cui Naboth è condannato a morte sulla falsa testimonianza di due pagati. Naboth viene accusato di aver maledetto Dio e il re e viene lapidato. Una volta eliminato Naboth, Jezabele invita suo marito ad annettere la vigna di Naboth alle sue proprietà regali. Allora il profeta Elia si alza nel nome del Signore per prendere la difesa dei valori calpestati e delle tradizioni sul diritto alla terra e sulla giustizia nei processi. Sono due i temi. La legge riguardante la trasmissione della terra e la giustizia nei processi. Denunciando l'abuso di potere e di religione dell'istituzione monarchica, Elia presta la sua voce all'israelita oppresso e si fa garante dei diritti del popolo e di Dio di fronte alle velleità assolutiste di Acab e di Jezabele. Non so, mi pare illuminante, no, questo discorso. Anche perché tiene insieme anche quest'altra religione l'aspetto etico e l'aspetto teologico, no? L'idea di Dio e la maniera di trattare i fratelli. La giustizia dei processi, il diritto del re, la proprietà e l'idea di Dio, l'immagine di Dio appunto, la parola di Dio. Elia dunque difende lo yavismo e i suoi valori, però, faccio in breve, c'è maniera e maniera di difendere lo yavismo. Il racconto ci istruisce anche su questo, no? All'inizio della sua carriera, secondo il Libro dei Re, Elia è un campione del genere muscoloso, capito? Della regione muscolosa, battagliera, provocante. Ancora prima dell'episodio di Naboth, appena entra in scena, Elia lancia una sfida al re, capitolo 17, primo Libro dei Re, capitolo 17, versetto 1. Per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia se non quanto lo dirò io. Per la vita del Signore, appunto. Il Dio che fa vivere e di cui lui vuole essere il difensore di fronte a Baal. Elia decreta la siccità, cioè la carestia e la morte per molti uomini, no? Tutto questo perché vuol dimostrare in maniera spettacolare, evidente, che è il Signore, Yahweh, e non Baal, il Dio della pioggia, che dà fecondità alla terra. Quindi il profeta del vero Dio dice, non pioverà, e il Dio della pioggia non farà piovere, perché il Dio della pioggia è il mio, capito? Perché se il Signore può far cessare la pioggia, vuol dire che può sconfiggere Baal sul suo terreno. In questo caso è lui il Signore, il dispensatore della pioggia necessaria alla vita. Abborracciandola, Elia si pone su un piano di confronto, scontro di poteri, il Signore contro Baal e lui contro Acab. E questo a costo di conseguenze disastrose per il popolo che deve affrontare una carestia di 3 anni. Primo Libro dei Re 18. In un'analisi narrativa sarebbe anche interessante vedere come, secondo il narratore, che è il punto di vista da assumere per interpretare il testo, no? Secondo il narratore Elia non ha ricevuto missione dal Signore per lanciare la sua sfida e provocare la siccità. Non ha detto, la parola fu rivolta a Elia, dici non pioverà. Queste sono cose avvertitissime, non è? Uno dice, così come il Signore non gli dirà di convocare 450 profeti sul Monte Carmelo per un confronto risolutivo, uno sterminio. Al contrario, il Signore gli aveva semplicemente chiesto il terzo anno di siccità di andare a annunciare ad Acab che la pioggia era smessa, il popolo si trovava agli estremi. Allora Dio ordina. Ma Elia continua a voler dimostrare che il suo Signore è super. Di fronte ai profeti di Baal, impotenti, al popolo impietrito, fa scendere il fuoco dal cielo sul suo sacrificio nel nome del Signore. e trionfante vede unirsi a lui il popolo, convinto da una dimostrazione così miracolosa, così spettacolare. E allora col favore del popolo uccide i profeti rivali passandoli a fil di spada. Solo allora fa ciò che il Signore gli ha detto. Aureolato dalla sua vittoria, annuncia ad Acab il ritorno della pioggia. Guardate che si profila un racconto critico di Elia da parte dei suoi amici profeti. Secondo me potevano eliminare tutta sta parte, potevano salvare il grande Elia. La presentazione è chiaramente una presentazione critica, come a dire non è così che si fa il profeta. In tutta questa vicenda Elia mette Yahweh, il Signore, sullo stesso piano di Baal, cioè i bisogni dell'uomo, le paure dell'uomo, la sua sete di un Dio onnipotente. Il Signore è un padrone come Baal, un po' più potente di lui però. E Elia, che è il rappresentante del Signore, è un potente come il re Acab, un po' più potente di lui. Ora, in questo gioco di potenza, Elia non è necessariamente il più forte. E il racconto finisce con un impaurito che scappa per salvare la pelle, totalmente sfiduciato, tra l'altro. No? Resa furiosa dal massacro dei profeti di Baal, la regina Jezabele perseguita Elia e lo minaccia di morte. Allora Elia si rende conto che una logica di concorrenza e di potenza non genera che morte. Leggete i primi 5 versetti del capitolo 19. Spinto da Dio ritorna all'Oreb. Vieni che ti faccio ricordare. Ti faccio ricordare su che cosa eravamo d'accordo noi. La montagna dell'alleanza e della rivelazione del Signore, no? Là, nella nudità e nella solitudine, incontra il Signore in verità. No, il Signore non è nell'uragano che porta la pioggia, non è nel rumore del terremoto, appunto, non è nel fuoco, neanche in quello che cade dal cielo. No. Il Dio dell'alleanza non si dice nella potenza che è in grado di dare la morte. Egli si manifesta nel mormorio di un vento leggero. Il testo dice di un leggero silenzio, nella discrezione di un incontro in cui l'altro ha il suo posto. Dio si dice nella debolezza di una parola che chiama alla vita. Chiudiamo con la lettura di questo testo. Primo libro dei Re, capitolo 19. Acab riferì a Jezabele ciò che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Jezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dèi mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso te come uno di quelli. Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda, là fece sostare il suo ragazzo. Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto un ginepro. Era attraversata del deserto, la manna, l'esodo appunto, no? L'alleanza appunto, il contesto. Desideroso di morire, disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Si coricò, si addormentò sotto il ginepro. Allora ecco un angelo, lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio di acqua. Mangiò e bevve, quindi tornò a coricarsi. Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: su, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Dal punto di vista teologico, questo racconto della teologia dell'Esodo, capite? La parabola della vita di fede, no? Il cammino è lungo, il Signore ci manda il pane, la parola, ci manda l'acqua nel deserto, perché dobbiamo incontrare, il cammino è lungo, è la prova, appunto, è insistente, no? Si alzò, mangiò e bevve, con la forza datagli da quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Ivi entrò in una caverna per passarvi la notte, quando ecco il Signore gli disse: «Che fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti. Voglio far vincere Dio. Poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita». Gli fu detto: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ecco, il Signore passò. Beh, anche questo è tutto suggestivo, no? Il Signore è presente nella maniera di colui che passa. E si vedono solo le orme, no? Cioè, lo puoi vedere solo andandogli dietro, in qualche maniera. Passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Baal, appunto, il dio del vento piovoso. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, quello che aveva invocato Elia per bruciare le vittime, i sacrifici. Ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu un silenzio leggero, il mormorio di un vento leggero. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, sentì una voce che gli diceva: «Che fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita». Cioè, andiamo a capire, no? Perché uno dice: adesso Dio gli si fa vedere, quello si converte. No, lo manda dai fratelli in un altro atteggiamento. Allora scoprirà chi è Dio. Il Signore gli disse: «Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Azael come re di Aram. Poi ungerai Jehu, figlio di Nimsi, come re di Israele. Ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecola, come profeta al tuo posto. Se uno scamperà dalla spada di Azael, lo ucciderà Jehu. Se uno scamperà dalla spada di Jehu, lo ucciderà Eliseo. Io poi mi sono risparmiato in Israele 7.000 persone. Quanti non hanno piegato le ginocchia a Baal e quanti non l'hanno baciato con la bocca». Ok. Il Signore vi conceda una notte sereno, riposo tranquillo. Amen.